Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli, il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia. Ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi e al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Quante volte hai ascoltato questa parabola del figlio prodigo? E chissà che sentimenti ha suscitato in te questo racconto? Perché oggi, quando finisce questa lettura, si dice parola del Signore, lui ci lode a te, o Cristo, ma in cuor tuo c'è un giudizio. Ma com'è possibile che Dio Padre si comporti così? Uno lavora tutta la vita, fa tutto quello che deve fare, si impegna, si sacrifica persino. Poi arriva un peccatore e entra per la porta principale. Ma no, ma vedrai che sarà forse un modo di dire, ma non è possibile. Allora, com'è possibile che Dio sia giusto? Qua si gioca il grande problema per noi cristiani. Com'è possibile che Dio sia ad un tempo giusto e misericordioso? Noi separiamo queste due grandezze. La giustizia non si può fare con la misericordia, e la misericordia è forse bypassa o non rende onore alla giustizia, perché noi ci comportiamo così, perché noi siamo scissi, non il cuore di Dio. Ma che cosa avrà animato il cuore di questo padre del racconto? È pur sempre un racconto, non è un fatto quello che racconta Gesù, è un modo per insegnare delle cose che non si capirebbero. Ma come sarebbe questo padre che si comporta in questo modo? Quel figlio più giovane che gli ha chiesto parte del patrimonio che gli spetta, gli sta chiedendo qualcosa che riguarda lui, il padre e l'altro fratello. Cioè qualcosa che riguarda la sostanza di questa relazione. Dunque gli sta chiedendo molto. Perché se prende quello che gli spetta, lo toglierà comunque all'unità del padre dell'altro figlio. Eppur avendo avuto una cosa così grande, non se ne rende conto, non la onora veramente, ma si allontana così tanto da perderla con chi? Con quelle solite categorie di lucignoli, no? Della storia con cui noi perdiamo la nostra dignità, tutto quello che è. Prostitute, pubblicani, peccatori, insomma, si lascia portare via. E quando si accorge che il cibo di quella gente non è adatto a lui, allora si ricorda del padre, vuole tornare. Ma quando dice voglio tornare al padre mio, non se lo ricorda più. Non si ricorda più chi è questo Dio. Perché? Perché ormai vive così distante dai giudizi di suo padre che ha perduto proprio completamente, come noi, quando ci siamo allontanati così tanto nel peccato. Non ci ricordiamo più chi è Dio. E lo trattiamo come un padrone, come fa questo figlio. Dice allora tornerò e i salariati a casa sua mangiano e gli chiederò perdonami, trattami come uno dei suoi salariati. Questa è la sua intenzione, questa è la tua intenzione forse quando ti confessi bene. Perché a volte dici di confessarti solo per lavarti i peccati, cosa assolutamente inadeguata a un sacramento così importante. Ma il padre, l'avete sentito, lo sapete, scende prima che lui arrivi e non gli permette di dire tutta questa tiritera che si era messo in testa, cioè quando dice ho peccato contro te e contro il cielo, non gli fa dire anche trattami come uno dei tuoi salariati. Perché? Ma perché non è possibile trattarlo come uno dei salariati. Qua stiamo ancora nel racconto e poi alla fine vediamo come leggerlo meglio. Non lo può trattare così, dice, anzi gli mette addosso, no, le due insegne che dicono chi è, che è figlio, cioè il mantello e l'anello. Il mantello che è l'identità, l'anello che è la dignità. Gli restituisce quello che lui aveva perso così malamente con Gentaglia. Gli restituisce qualcosa che fa comprendere la sua figliolanza, il diritto che ha su tutti i beni del padre. Tu dirai, ma non li aveva sperperati quelli che gli toccavano? Facciamolo dire all'altro fratello, che quando ritorna a casa e vede tutta questa festa non capisce, allora domanda a qualcuno, ma che è successo? Come mai tutta questa festa? Beh, è tornato tuo fratello, mio fratello, sì, quello che... ma che è tornato? Insieme alla mia cognata? No, tornato tuo fratello, ma quello che ha speso tutto quello che gli spettava. No, va dal padre e gli dice, come? Ma io che sono, te lavoro sempre qui, sto sempre con te, non mi dai un capretto? Qua chi ha un po' di memoria della storia di Israele saprebbe che quel capro espiatorio è l'unica cosa che gli permette a Israele, finché c'è il Tempio, di essere perdonato da tutti i peccati, il giorno dell'espiazione, Yom Kippur. Dunque mi dai un capretto per fare una festa, ma va solo per l'espiazione, neanche una festa. E per questo uccidi il vitello grasso, la primizia, quello che serve per i sacrifici più importanti. Ma perché? E qua tu, te lo dico, avresti rimproverato questo figlio. Gli avresti detto, ma non hai capito niente. Oppure avresti detto, beh sì, figlio mio, veramente c'hai ragione, però dobbiamo fare così perché sennò è brutto. O no? Invece il padre non lo rimprovera né trova un escamotage, dice quello che è mio è tuo, non l'hai ancora capito. E tu l'hai capito che quello che è suo è tuo? Come entri in queste assemblee? Come ti avvicini ai sacramenti? Come uno che è consapevole che tutto quello che è di Dio è pure tuo? O come uno che ancora chiede delle briciole? Allora stai a casa ma ti comporti come il figlio prodigo. Amici, siamo così, lo dicevo, divisi noi stessi, non le capiamo queste grandezze. Abbiamo in mente un'economia che non dà retta né a quel figlio né a quell'altro figlio, sicuramente non al padre. E abbiamo insegnato a dubitare della bontà di questo padre. Ma perché? Perché non ne abbiamo capito la ragione. Questo padre non è troppo buono, per non dire un'altra parola. Questo padre ha la consapevolezza che tutti e due i figli gli appartengono. Ma dimmi, ma non ci aveva fatto a sua immagine e somiglianza? E se ha fatto a sua immagine e somiglianza a me, non ha fatto a sua immagine e somiglianza pure il mio nemico? Nella storia ci siamo traviati, abbiamo rovinato i nostri rapporti, abbiamo reso amare le nostre relazioni. Nella storia, certamente, per i nostri peccati, per la nostra stupidità, perché non abbiamo mai conosciuto veramente l'amore del Padre. Ma questo non ha cambiato la nostra natura. Il peccato del figlio prodigo che si è allontanato non ha cambiato la sua natura. Il Padre volentieri gli restituisce la dignità dell'anello e l'identità del mantello. Lo ripristina totalmente. Non lo ritiene più uno di seconda, no, categoria, che torna a casa per non farti vedere, come noi spesso abbiamo fatto. Tu dici, ma si capisce questo? No, non si capisce. Per capirlo, Dio si è inventato un'altra cosa che è più grande di questa parabola. Perché ha mandato il suo figlio a fare il figlio il prodigo in mezzo a noi. Noi che abbiamo sperperato la grazia, noi che abbiamo sperperato la misericordia e non abbiamo compreso la giustizia, ma sempre ci siamo comportati in un altro modo, abbiamo accolto il suo figlio che prodigalmente ci ha donato tutte le cose che aveva ereditato dal Padre, la santità, la benedizione, e tutto la vita eterna addirittura, se ne spoglia per donarcela e noi stiamo ancora qua a cincischiare se poi c'è l'aldilà, non c'è l'aldilà, se ci credo, non ci credo, se c'è la morte, non c'è la vita, se c'è... Ma che scemenza! Il figlio è venuto a dircelo, insegnando, guarendo, perdonando, incontrandoci con misericordia e tenerezza in ogni circostanza della nostra vita, anche là dove noi ci eravamo proprio perduti, perduti. E come ci ha trattati? Non ci ha trattati come fratelli. Non ci ha detto io vado al Padre mio e Padre vostro. Non ci ha detto quando me ne vado vi do uno spirito così almeno vi ricorderete totalmente di me e farete addirittura cose più grandi di me, popolo di Dio. Ha detto lui, il figlio, che noi faremo cose più grandi di lui. Come abbiamo fatto a ridurre la nostra fede in un paradiso di ritualità così, mezze inventate, mezze grami, tristi, incapaci di fare festa con il vitello grasso che il padre ha ucciso per noi. Beh, è venuto il suo figlio. Ha perduto apparentemente la sua gloria davanti ai nostri occhi, perché gli abbiamo sputato, gli abbiamo strappato la barba, e guardate che questo non l'hanno fatto gli ebrei, questo l'hanno fatto i romani, i soldati romani. Quindi ogni generazione è responsabile di questo. L'abbiamo trattato come una feccia il figlio di Dio, non riconoscendo. Tu dici, ma quando l'avrò fatto questo? Te lo dice un'altra parabola. Quando avete fatto questa cosa, uno dei più piccoli l'avete fatto a me. E noi che abbiamo fatto con i più piccoli? Abbiamo prevaricato, li abbiamo giudicati, spesso li abbiamo allontanati. Tu direi, non ci vengo più a messa. Oggi era la domenica letare, bisognava stare allegri, invece, ma stai allegro. Perché nonostante tutta questa nostra pochezza, oggi la Chiesa viene a ricordarci, la liturgia ci ricorda ancora che Dio è pronto a restituirci quella dignità, a ricordarci che siamo fatti a sua immagine e somiglianza e a restituirci dell'immagine, non deve restituirci nulla, ce l'abbiamo ancora, ma la somiglianza rattrappita dalla nostra incredulità. Lui ce la restituisce come un dono prezioso. Perciò tu oggi sei il figlio di Dio e quello che sta vicino a te è figlio di Dio e quello che viene contro di te è figlio di Dio. Cerca di ricordarti che questo legame fraterno è il segreto, è il sacramento allo stesso tempo dell'amore di Dio che non è geloso, che non è esclusivo, che non è giudicante, che non è a tuo sfavore mai. E se poi dovessi metterti nei panni di quell'improvvido primo fratello che rimane a casa, accetta la dolcezza di tuo padre che ti dice quello che è mio è tuo. Anzi, se ti manca qualcosa, renditene consapevole che quello che è mio è tuo. Magari fino adesso eri avaro nella grazia, domani sarai un propagatore della bellezza del padre che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. E perciò gioisci questa domenica, sta contento. Quello che non hai capito oggi, Dio te lo spiegherà tutto fino alla fine, perché tutto sia in Dio una cosa sola. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi veramente ci eravamo dimenticati che appartenevamo a te, noi, i nostri fratelli e i nostri nemici, che portiamo l'immagine e somiglianza della relazione trinitaria. Per questo ti abbiamo chiesto perdono a te, Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. Ma la liturgia ci ricorda che siamo destinatari della tua grazia, una grazia non temporanea, ma assoluta ed eterna. Vieni incontro a quella debolezza che ci inclina a cedere, riaccendi in noi la speranza di entrare in questa Pasqua totalmente rinnovati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa, per tutta la Chiesa. Noi non portiamo nelle nostre sporte il kit della salvezza stolta di questo mondo. Noi portiamo la speranza, quella virtù che è capace di ottenerci la salvezza in ogni tempo, in ogni circostanza, perché abbiamo creduto in te. Vieni in soccorso alla nostra debolezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, pur essendo figli prodighi e lontani dalla tua giustizia, abbiamo trattato gli altri con superbia, con altezzosità, con giudizio. Perdonaci questi peccati e dacci la possibilità di rimediare, rivestendo il nostro prossimo, ricordandogli che anche lui è tuo figlio ed è amato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, questo mondo di stolti si fa la guerra. Quelli che eccellono di più in ignoranza e cattiveria sono ritenuti dagli uomini più potenti. Questa storia, questa prospettiva rovesciata ci fa tremare. Ma tu ricorda la nostra vita che hai mandato il tuo figlio a salvarci. E mentre questo mondo trema, facci diventare profeti e propagatori della pace. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Hai attraversato le loro coscienze con la tua parola, con il tuo insegnamento. Con la tua grazia li rialzi dai loro peccati. Conosci i loro pensieri. Scruti le loro vie più profonde e nascoste, mettili a riparo dalla tentazione, liberali nella prova, sostienili nelle difficoltà, guariscili nelle malattie, da ogni insidia del maligno mettili a riparo, possano conoscere e testimoniare la tua benevolenza. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.